una creazione è la comparsa di qualcosa di completamente nuovo. Buongiorno e bentrovati ad una nuova puntata degli Altronauti. Come sempre, gli Altronauti è la trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove e la voce che state ascoltando in questo momento è quella di Iapos. E vi ricordo, come in apertura di ogni puntata degli Altronauti, il nostro sito, il sito internet del Centro Sei Altrove, che è www.seialtrove.it. Ripeto, www.seialtrove.it. E il nostro indirizzo email invece per comunicare con noi tramite posta elettronica è info@seialtrove.it, ripeto info@seialtrove.it. Vi ricordo anche il sito web di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org, dove trovate tutte le informazioni utili che riguardano la nostra emittente. Soprattutto trovate le novità che riguardano le trasmissioni radiofoniche, trovate il palinsesto, nonché anche le modalità con cui dare un contributo all'esistenza di Radio Cooperativa, se lo desiderate, radio che esiste grazie alla vostra generosità in qualità di ascoltatori ed ascoltatrici. Quindi sul sito che è www.radiocooperativa.org trovate indicate a sinistra, cliccando alla voce Sostieni la nostra radio, queste modalità che leggerete nella pagina che vi si aprirà cliccando appunto alla voce Sostieni la nostra radio, che sono semplici, c'è la possibilità di fare un bonifico oppure un versamento su conto corrente postale o una donazione tramite PayPal, in questo caso direttamente dal sito, e sono modi molto semplici con cui attraverso la vostra generosità Radio Cooperativa può continuare ad esistere e a trasmettere, e noi di questo vi ringraziamo. www.radiocooperativa.org. E a proposito di contatti e di punti di riferimento, vi ricordo quelli che sono i numeri a cui poter intervenire in diretta nel corso della trasmissione, che sono lo 049 880 90 20 per le telefonate e il 345 18 91 68 5 per quanto riguarda i messaggi, gli SMS, con cui è possibile quindi dire la propria su quello di cui si sta parlando nel corso della trasmissione. E la prima a farlo, come sempre, è la nostra cara fan Cosetta, che ogni venerdì apre le danze degli Altronauti con un messaggio di saluto e di augurio. Cosetta che scrive: ciao Iapo, la tua trasmissione è bella, non ho commenti da fare, però ti auguro buon fine settimana e buon weekend. Salutami Dennis, ricordati, ciao Cosetta. Grazie Cosetta, allora ti ringrazio, non è che dell'attestazione di stima ovviamente, però è naturale, credo che tu non abbia commenti da fare perché abbiamo appena iniziato, quindi stiamo salutando, quindi diciamo dobbiamo entrare un po' nel vivo della trasmissione, poi eventualmente se avrai qualcosa da aggiungere conosci bene i numeri a cui poterlo fare, quindi grazie Cosetta, ricambio ovviamente l'augurio. E io credo che ci stia ascoltando anche Dennis, nel caso volesse poi ricambiare i tuoi saluti, altrimenti cercherò di ricordarmi di salutartelo nel caso dovesse intervenire in trasmissione.
Et puisque le jour se fait tard, j'arpente ma ville, mes boulevards. Puisque dans mon monde les bateaux peut-être seulement dans le caniveau, dans le caniveau. Puisque jamais aucun chinois n'a photographié mon chez-moi.
Nella puntata precedente di venerdì scorso vi ho letto un testo che appunto è tratto dal libro Sintesi e frammenti di pensiero vivente, volume secondo, e questo testo si intitolava Cronache metropolitane, sintesi di una vita ordinaria, dove venivano racchiuse attraverso una descrizione che io ho trovato molto oggettiva delle dinamiche che molti di noi, la maggior parte di noi, vivono tutti i giorni. Ebbene, abbiamo aperto la trasmissione di quest'oggi con un aforisma in cui si diceva la creazione è la comparsa di qualcosa di completamente nuovo. Quanti di noi ogni giorno forse pensano di creare e effettivamente forse in realtà senza accorgercene stiamo ripetendo qualcosa di già fatto, qualcosa che noi imitiamo, spesso imitando dei modelli di cui non siamo consapevoli, ma convinti di preservare, di mantenere, di esprimere una forma di unicità. E quante volte invece forse questa unicità, senza che appunto ne siamo consapevoli, ha anche in modo naturale attinto tutta una serie di modelli esteriori a cui ci conformiamo. Ecco, questa trasmissione è sicuramente uno spunto, ma lo è, devo dire, prima di tutto per me, sapete, per poter sondare quindi e indagare con una maggiore consapevolezza questi modelli, questo nostro modo di essere, quindi poter guardare la vita di tutti i giorni, semplicemente, con una profondità diversa, con un modo diverso di poterla guardare o anche semplicemente di poterla vedere, perché molto spesso noi non vediamo, non ci vediamo, non ci osserviamo, non siamo abituati a farlo, e quindi invece esiste questa possibilità di vivere la vita in un modo un po' meno passivo e quindi sostanzialmente in modo più vitale, più pieno. Ed è possibile senza andare chissà dove, andare in India, in Nepal o su Marte, o prendere delle sostanze o fare altre esperienze che in qualche modo ci sballino sostanzialmente, perché forse potremmo accorgerci di essere già sballati ed è il caso forse di recuperare, di ritornare savi e quindi di poter vivere la vita rispetto invece a essere distratti, molto spesso come accade, in un sogno ad occhi aperti.
Alors je m'élance, peu importe ce que je fais, la vie ne sait pas où je vais. Et dans un silence vagabond je disparais, la nuit je ferai ce qu'il me plaît.
E fino adesso i modelli da cui abbiamo attinto sono modelli sociali, modelli familiari, modelli di altre persone, ma chi lo sa che nella prosecuzione della nostra esperienza come umanità magari non si attingeranno anche ad altri modelli, perché nel frattempo poi sono sicuramente aggiunti nel corso dell'evoluzione, della trasformazione sociale, altri modelli, pensiamo ai modelli della moda, ai modelli della televisione, ai modelli che attraverso sicuramente i mezzi di informazione di massa, oggi diciamo gli influencer, hanno accesso in qualche modo alla nostra vita, alla nostra capacità immaginativa, che è quella che poi forse fa sì che noi ci plasmiamo e ci conformiamo anche a degli standard. Quindi non solo dei modelli di persone effettivamente che conosciamo e che noi di cui imitiamo comunque il comportamento, il modo di atteggiarci, le posture del corpo, i pensieri per appunto imitazione, ma anche un'imitazione che quindi passa in qualche modo attraverso la tecnologia, passa quindi attraverso sostanzialmente il digitale, che non è più analogica, non è più un'imitazione che faccio di qualcuno che vedo in carne ed ossa, quante volte anche frequentando delle persone, avendo a che fare con delle persone, ci si pian piano si possono prendere in prestito le loro parole, i loro modi di fare, la cadenza, piuttosto che anche semplicemente talvolta i modi di esprimersi o di comportarsi. E quindi effettivamente quante delle cose che abbiamo preso in prestito in generale dagli altri, dall'ambiente, dalla vita, poi effettivamente sono cose che abbiamo preso in prestito, però poi fatto nostre, che noi pensiamo nostre, pensiamo costitutive della nostra identità. Eppure queste forme di imitazione sono delle forme di imitazione che potremmo quindi definire analogiche e che per secoli o per millenni hanno strutturato quella che è la società, le società della nostra umanità. Quindi gruppi sociali più o meno grandi si sono strutturati e hanno poi portato avanti quelle che sono delle verità di tipo sociale, religioso o mitologico, piuttosto che degli usi, dei costumi, dei modi di vivere o delle informazioni anche utili per il proseguimento, la sopravvivenza della specie attraverso questa modalità. Ma attraverso questa modalità abbiamo ovviamente portato avanti anche dei valori, dei modi di vedere le cose, quindi quello che ci fa, che noi etichettiamo come giusto, come sbagliato, che ci comporta anche, ci spinge a comportarci in un modo o in un altro, a ritenere qualcosa utile, qualcosa meno utile o addirittura dannoso, a volte in modo diciamo meccanico, automatico, molto spesso non necessariamente ragionevole. Quindi è un giudizio che si antepone alla nostra anche osservazione della realtà, l'elaborazione ragionevole della realtà. Questo è quello che io ovviamente posso vedere. E quindi finora questa imitazione è avvenuta per analogia. Come è avvenuta per analogia l'imitazione che l'uomo da sempre ha comunque fatto nei confronti della natura? Oggi assistiamo invece alla possibilità di un'imitazione non più attraverso l'analogia, ma attraverso il digitale, quindi il passaggio dall'analogico al digitale. E un po' per quello che ho potuto capirci io, e casomai qualcuno di voi più esperto mi potrà correggere, la differenza tra l'analogico e il digitale consiste un po' anche in questo, che mentre nell'analogico sostanzialmente c'è una trasmissione diretta e anche materiale, pensiamo ad esempio ad un nastro magnetico che imprime, che registra quindi dei suoni, nel digitale invece questa cosa non avviene. Questa cosa praticamente avviene attraverso l'intervento della tecnologia che quindi scompone quello che può essere ad esempio un suono o un'immagine e per ricomporlo in modo forse anche molto più dettagliato, ma più leggero, quindi acquisisce sostanzialmente quella che è un'immagine, la trasforma in piccolissimi elementi che poi vengono riprodotti in un supporto digitale con grande, diciamo, dovizia di dettaglio, vengono riprodotti e quindi abbiamo una riproduzione della realtà, non più un passaggio diretto, ma praticamente una sua scomposizione e ricomposizione in una forma più leggera. E questo è quello che io ci ho capito, perché sapete poi anche io, come credo molti di voi, impariamo ad utilizzare gli strumenti con più facilità di quella che invece abbiamo nel chiederci come funzionano effettivamente gli stessi strumenti. Quindi casomai mi correggerete. Ma questa premessa che vi ho fatto, e quindi la possibilità che noi forse oggi abbiamo, nel bene o nel male, di avere dall'altro lato, purtroppo o per fortuna, non più solo degli esseri umani da cui trarre comunque delle informazioni utili per la nostra vita da imitare, ma addirittura dei software, quindi sostanzialmente delle macchine, di interagire con dei programmi e quindi con un sistema che funziona in questo modo, con cui non hai una trasmissione diretta, ad esempio anche di quella che può essere un'esperienza, ma hai una sua scomposizione, una ricomposizione, un'elaborazione di questi dati sostanzialmente, e quindi approcciarsi a un modello che però purtroppo è astratto, purtroppo è artificiale, purtroppo non esiste nella realtà, esiste nella virtualità. Quindi assistiamo a trasformazioni possibili di questo tipo. Che cosa comporta un processo di questo tipo, bene, lo affrontiamo, ce lo chiediamo e andiamo a leggere un testo in cui si parla di questo, da un punto di vista che, come sempre, è quello che vi dicevo degli astronauti. Il testo si intitola Analogia digitale ed è uno scritto che trovate nel blog di Sei Altrove, che è seialtrove.altervista.org. Ripeto, seialtrove.altervista.org. Come sempre, poi dopo la lettura darò la possibilità anche a voi di intervenire ai numeri che vi ho indicato all'inizio della puntata. Ogni giorno sentiamo parlare di intelligenza artificiale, algoritmi avanzati e scoperte neuroscientifiche che pretendono di ridefinire chi, come e cosa siamo. Eppure, se ben contemplata, questa incredibile evoluzione tecnologica altro non è che un immenso specchio, progettato per ricordarci qualcosa che abbiamo dimenticato da millenni. Le neuroscienze moderne celebrano la metacognizione, la capacità di pensare il proprio pensiero, come la forma più alta di intelligenza biologica. Attraverso la mappatura della corteccia prefrontale, gli scienziati hanno scoperto che l'essere umano può disattivare il proprio pilota automatico, osservare i propri schemi mentali in tempo reale e riprogrammarli. Laddove il quoziente intellettivo tentava di misurare abilità logiche e statiche, ormai facilmente replicabili dalle macchine, la metacognizione si eleva come autentica prerogativa umana, l'intelligenza che osserva se stessa. Eppure, nonostante l'enfasi della scienza di frontiera, sappiamo bene che questa non è affatto una nuova scoperta. Ciò che la scienza moderna mappa oggi nei laboratori, attraverso la risonanza magnetica, i mistici e i ricercatori spirituali di ogni tradizione lo praticano e lo insegnano da millenni. Invero, l'arte di osservare, fino a distaccarsi dai propri pensieri, per essere il testimone silenzioso, è il cuore pulsante di ogni esperienza mistica, di risveglio della coscienza. La neuroscienza ha semplicemente tradotto, in termini biologici e laici, una tecnologia della coscienza antica come l'uomo. Ma se le verità fondamentali sulla natura umana sono già state scoperte, sperimentate e codificate millenni fa, allora perché nell'uomo persiste un senso di incompiutezza simile a un vuoto? È in questo vuoto che oggi si inserisce l'avvento dell'intelligenza artificiale. Per comprendere dove stiamo andando, dobbiamo però riavvolgere il nastro e unire i punti di un viaggio antico quanto l'uomo. Quando attiviamo il pensiero analogico, vedendo all'esterno il riflesso di ciò che siamo dentro, l'intelligenza artificiale si rivela per ciò che è. Non una sorgente creativa autonoma, ma la cristallizzazione della nostra stessa mente meccanica. Un immenso archivio statistico che computa e ricombina frammenti di ciò che l'umanità ha già pensato, detto e vissuto. Lungi dall'essere il capolinea dell'evoluzione, l'intelligenza artificiale diventa così uno specchio traslucido. Ci mostra fin dove può arrivare l'automatismo sterile dei nostri pensieri associativi, costringendoci a cercare la vera scintilla della vita oltre la ripetizione del passato, nel cuore pulsante della nostra umanità. Per millenni l'umanità ha decodificato la realtà leggendo le analogie impresse nel libro della natura. Guidata dal principio «come in alto, così in basso», l'uomo intuiva le leggi invisibili del cosmo, osservando il ciclo delle stagioni, le stelle, i propri ritmi interni e il corpo. C'era un radicamento profondo nella materia viva e una connessione naturale con l'anima mondi. Oggi, attraverso una repentina transizione evolutiva, siamo passati dal riflesso analogico della natura a quello digitale della macchina. Sulla carta, il virtuale offre un'espansione straordinaria della coscienza collettiva e la capacità di simulare complessità inimmaginabili. Eppure, questo specchio imitativo, nonostante le sue indiscusse potenzialità, per l'uomo si è trasformato in un labirinto ipnotico, modificando radicalmente il suo modo di pensare e relazionarsi. Senza un radicamento nell'essere, la superficie digitale rimanda solo i nostri riflessi artificiali, i social, gli algoritmi, i mondi virtuali, confondendo l'apparire con l'essere. E dunque, questo testo di cui vi ho letto ampi estratti orora, pochi minuti fa, si intitola Analogia digitale, quindi lo potete trovare in internet nel blog di Sei Altrove, il cui indirizzo è seialtrove.altervista.org. Ve lo ripeto, seialtrove.altervista.org. On my own, through the sea, through the waves, who can hear my cry for help? Allora, in questo testo di cui vi ho anticipato un po' quello che è la differenza che ho capito tra analogico e digitale, e qui infatti si parla di riflesso analogico della natura rispetto invece a quello digitale della macchina. E viene citata una cosa che è molto importante, secondo me, perché è una cosa che sto osservando anch'io, che è quella che viene definita qui metacognizione. Una parola difficile, dopo qualcuno ovviamente ascoltando la nostra trasmissione dice ma questi parlano di filosofia, di architetture mentali. In realtà no, non sono un architetto, se fossi un architetto le case cadrebbero, per fortuna non lo sono, e la metacognizione appunto è questa parola che suona un po' difficile. In realtà è molto più semplice forse di quello che possiamo pensare, perché meta è un prefisso che si usa per tutto quello che va al di là o al di sopra di qualcosa, e quindi è come il capire come capisci o il pensare come pensi, sostanzialmente. Il pensare è il pensiero, come scrive qui Hermes, la capacità di pensare il proprio pensiero. Questo è un termine che ha usato la scienza, che ha individuato quindi attraverso degli esperimenti proprio questo, cioè il fatto che l'essere umano avrebbe questa capacità, non solo di essere identificato nel flusso dei pensieri, ma anche effettivamente di poter osservare questi pensieri, di poter osservare il proprio modo di pensare, di prendere delle decisioni, anche a seconda poi dell'umore che ha. Ma questa è una cosa che effettivamente io ho scoperto quando sono entrato a contatto con Hermes. Sicuramente se ne parla anche in molti libri, poi bisogna vedere effettivamente quanto uno riesce a metterlo in pratica, cioè il fatto di osservare i propri pensieri, ossia il fatto che possa esistere, che esiste questa possibilità, che si può metterla in pratica, che si può non essere identificati nel flusso dei propri pensieri ed esserci dentro le storie che raccontiamo, le interpretazioni che diamo alle cose che ci succedono tutti i giorni. E questo esserci dentro ci fa sballottare un'intera giornata, vivere delle emozioni, soprattutto molto spesso in modo meccanico. E anche i pensieri che elaboriamo sono spesso meccanici. Quindi quando parliamo di meccanicità si parla proprio di questo, di avere sostanzialmente una risposta che funziona in modo meccanico, come la luce si accende se la lampadina non è bruciata quando io accendo l'interruttore. Accendo l'interruttore, la luce si accende. Spengo l'interruttore, la luce si spegne. Accendo l'interruttore, la luce si accende. Spengo l'interruttore, la luce si spegne. E questa stessa meccanicità avviene molto spesso per i nostri pensieri. Quindi succede una cosa, oppure viene detta una parola, oppure e noi abbiamo un pensiero, abbiamo un'emozione. E poi attraverso le emozioni provate, attraverso questi pensieri che molto spesso sono meccanici, molto spesso vanno a pescare informazioni dal nostro bagaglio passato, noi elaboriamo la realtà e costruiamo poi nel tempo una narrazione della realtà. Il fatto di poter osservare questa meccanicità, di poter osservare questa ciclicità, di poter osservare questa cosa che accade, ci permette di distaccarcene. Questo è quello che io posso riportare attraverso la mia esperienza. E poi qui si parla anche di poterne essere il testimone silenzioso, quindi di poter anche poi non giudicare questi accadimenti che avvengono in noi, ma poterli testimoniare, quindi poterne, anziché reprimerli, semplicemente poter osservare queste cose che accadono e quindi anche renderci conto di questa meccanicità, di questa ciclicità con cui accadono le cose, perché a volte noi abbiamo dei pensieri, non solo questi pensieri sono meccanici nel fornire un'interpretazione a quello che accade, ma anche sono ciclici, nel senso che ripetutamente poi ogni tot di tempo si vivono queste cose, poi i nostri pensieri cambiano e mutano nel corso di una giornata, così come i nostri umori, eccetera. E quindi molto spesso la nostra mente meccanicamente è impegnata, a volte senza che ci si riesca a far nulla se non nel poter distaccarsene, tirarsi indietro, poter osservare questi flussi, in queste dinamiche sostanzialmente. E ora praticamente si dice che la scienza, attraverso degli esperimenti e delle lavorazioni, scopre in modo molto laico e con una forma di scientificità, quindi laboratorialità, ciò che effettivamente però le tradizioni sapienziali già sapevano e proponevano, cioè della capacità dell'essere umano di osservare i propri pensieri, di testimoniare la propria vita, eccetera. E appunto una traduzione in termini biologici di una tecnologia della coscienza antica come l'uomo. Ma qui ci si chiede nel testo, si chiede Hermes, ma se le verità fondamentali sulla natura umana sono già state scoperte, sperimentate e codificate millenni fa, allora perché nell'uomo persiste un senso di incompiutezza simile a un vuoto? E di questo vuoto abbiamo affrontato un po' le possibili manifestazioni e espressioni anche nei testi che abbiamo letto nelle puntate precedenti, in cui si parlava di questa carenza ontica, cioè questa mancanza che l'uomo sente, e sicuramente è una cosa che è molto stata affrontata anche dai mistici, da molti filosofi, da molti che hanno cercato comunque di trasmettere questo senso dell'essere umano di ricerca di qualcosa di più grande, qualcosa di effettivamente l'appartenenza a qualcosa di molto più grande rispetto a quella che è la sua vita ordinaria, e al contempo una forma di vuoto che poi ci porta, questo senso di mancanza, a riempire le mancanze in molti modi. È come uno che ha lo stomaco vuoto e riempie con il cibo, e allo stesso tempo cerchiamo di riempire, è un'espressione che anche la usiamo quando parliamo tutti i giorni, riempire il tempo o di riempire i buchi. Il vuoto lo vediamo spesso come qualcosa che effettivamente ci fa paura, ma il vuoto è anche qualcosa che ci spinge ovviamente all'azione, ci spinge quindi anche di conseguenza ai cambiamenti, alle trasformazioni, eccetera. In questo vuoto, a maggior ragione, si inserisce dunque un cambiamento, un'innovazione importante come quella dell'intelligenza artificiale, che però rischia di essere confusa come un vate, ovviamente, perché come ogni cosa che non viene utilizzata in modo consapevole come uno strumento, rischia poi di essere confusa con un vate, con un oracolo, chiaramente, che ci dice le cose come stanno. Invece è molto interessante questa analogia che viene proposta tra l'intelligenza artificiale e la nostra mente meccanica, perché anche la nostra mente meccanica, poi a seconda anche del nostro umore, va a ripescare le informazioni, spesso quelle più superficiali, perché non guarda la realtà in un modo ovviamente oggettivo e distaccato. È un livello di pensiero che ognuno di noi ha, è quello a cui siamo più facilmente abituati, e quindi diciamo, i pensieri che ho sono meccanici, nel senso che le interpretazioni che fornisco alle cose sono meccaniche. Meccanicamente penso una cosa, poi ne penso un'altra, poi penso l'esatto opposto, e così, diciamo, funziona un po' il flusso che vedo dei miei pensieri, e funziona molto spesso per associazione, quindi andando a ripescare memorie del passato. L'intelligenza artificiale questa cosa la fa con un bacino molto più ampio, che può essere tutto il bacino disponibile di contenuti online. E quindi nell'essere interrogata ha sicuramente una capacità di andare a pescare dati, sempre a seconda poi della domanda dell'interrogante, che è di sicuro maggiore rispetto a quella che posso essere io in modo consapevole, per quanto sicuramente credo che la vita di ognuno di noi sia talmente ampia anche nelle esperienze vissute, che con un motore di ricerca interno consapevole di questo tipo potremmo forse vedere ogni istante della nostra vita, se ne fossimo realmente presenti, credo. Però questa è una mia convinzione. E però se si prova ad interrogare l'intelligenza artificiale su un qualcosa, diciamo, le risposte che ci darà, per quello che ovviamente è la mia limitata esperienza, quando ho provato a farlo, e quindi ho provato ad esempio di interrogarla su diciamo alcune questioni, alcune cose, l'intelligenza artificiale risponderà in base a quello che viene inserito, alle informazioni che si hanno disponibili online relative a quella cosa, e mostra una grandissima capacità poi nel mettere insieme queste informazioni e nel cercare di fornirti la risposta migliore rispetto alla domanda che tu hai posto. Però quello che vedo, ad esempio, anche nel leggere le risposte che vengono date, è che l'elemento fondamentale che manca in questo è proprio quello dell'umanità, è proprio quello di aver vissuto un'esperienza, perché chiaramente è uno strumento che non è un essere umano, quindi non ha vissuto un'esperienza, quindi una grande capacità di acquisire dati, di metterli insieme, però a cui manca proprio il calore vivo dell'esperienza. Pensate quante cose noi acquisiamo attraverso l'esperienza, effettivamente, e che sono molto diverse però da come poi vengono elaborate mentalmente. Quante cose poi noi conosciamo realmente solamente perché le abbiamo vissute, ma quel vissuto è qualcosa di molto più profondo rispetto alla mera superficie rappresentata da ciò che di quella cosa può essere presente eventualmente online. È pochissimo. Eppure questo mi ha fatto riflettere, perché vedo un grandissimo strumento, a patto che ovviamente non ci si si possa scorgere questa differenza tra l'umano e il virtuale, che paradossalmente da questo punto di vista mi spinge di più ad amare la profondità dell'esperienza vissuta e quindi il calore dell'umanità, non il contrario, e proprio perché denoto questa differenza, e anche e soprattutto mi ha spinto a pensare a quante volte effettivamente io elabori la realtà con la stessa superficialità, cioè quante volte di fatto mi attengo solamente alla superficie delle cose e fino ad elaborare la realtà in modo superficiale, senza invece osservare le cose per come sono, e quindi quante volte di fatto resti molto in superficie su questo, sia molto superficiale nel giudicare le cose e quindi nell'attenermi magari anche a delle convinzioni preimpostate, il pilota automatico che qui si dice, quindi avere delle convinzioni e proseguire, diciamo, senza metterle in discussione, e quanto invece l'osservazione della realtà potrebbe anche aprire a delle possibilità molto diverse rispetto a quelle che abbiamo, potrebbe permetterci di vedere e quindi di vivere la realtà in modo diverso. Invece molto spesso riconosco nella mia esperienza che non si vede la realtà e quindi non la si può vivere, la si vive in modo molto superficiale. Quindi da questo punto di vista io mi ritrovo molto in questo testo letto, perché riconosco molto nell'esempio dell'intelligenza artificiale, quindi per fortuna forse c'è la possibilità di avere questo esempio davanti, riconosco molto quella che è la mia struttura ordinaria robotica di elaborazione della realtà, quanto questa sia superficiale, quindi quanto effettivamente meglio si possa vivere in realtà osservando le cose per come sono, osservando, cercando di osservare la realtà per come essa è. E dopo questa predicozza, che è la mia effettivamente esperienza, quindi mi ha toccato in questo senso la lettura di questo testo, lascio la parola a voi, come sempre ai numeri che vi ricordavo prima, lo 049 880 90 20 per telefonare in diretta, oppure il 345 18 91 68 5 per gli SMS. E nel frattempo, prima di aprire le telefonate, leggo quindi questo messaggio che è giunto da un caro ascoltatore che... allora, un attimo solo, che lo trovo, eccolo qua. Allora, da un ascoltatore che è in merito appunto al testo che abbiamo letto e scrive questo. Un ascoltatore che non si firma. In linea di massima sono d'accordo. Intende con il testo. In linea di massima sono d'accordo, ma c'è una gran confusione dei termini. Si confonde il misticismo con il risveglio coscienziale, il che è un'inesattezza ontologica, secondo me. Nulla toglie che i mistici hanno un risveglio, ma non tutti ciò che si risvegliano percorrono una via mistica. Ora sì, qui è citato il misticismo, magari provo a dopo... cerco il punto esatto in cui si cita questo. Comunque in ogni caso non credo che che le due cose equivalgano, nel senso che effettivamente, come scrive il ovviamente la sua opinione, come scrive l'ascoltatore, dice sostanzialmente forse i mistici si risvegliano, ma non tutti ciò che si risvegliano non tutti quelli che si risvegliano percorrono una via mistica. Questo non lo so, sicuramente so una cosa, che molte volte si giunge alle stesse tappe attraverso delle vie diverse, e so anche che poi il linguaggio è uno strumento utile, ma molto spesso magari esperienze simili noi le possiamo definire con termini diversi, e quindi questo dipende sicuramente dalla nostra cultura, eccetera, però non è detto che due persone non possano vivere un'esperienza simile e magari darne una definizione diversa. E poi so anche un'altra cosa, che ovviamente io non mi sono risvegliato e quindi non posso dare questa, non posso raccontare questa esperienza. E quindi grazie all'ascoltatore, e ovviamente lui usa questo termine ontologica adesso, che è relativo all'essere, quindi qualche volta è un termine che sentite leggere anche nei testi che proponiamo, tutto quello che è ontologico si riferisce all'essere. Poi c'è invece un altro ascoltatore che scrive: non è detto che in futuro i paradigmi e i modelli saranno necessariamente umani. Abbiamo il vizio di ritenerci eterni, ma la stessa AI cui daremo forma potrebbe essere la nuova specie non biologica a dettare i paradigmi. Chi lo sa? Ecco, l'ascoltatore in realtà entra nel vivo di una domanda che io mi sono posto, cioè effettivamente è chiaro che educando soprattutto poi le giovani generazioni a questo, quel confronto con la realtà che adesso io posso fare perché e posso preferire la realtà, anche perché ho la fortuna comunque di avere un tempo, uno spazio, di vivere in un luogo dove riesco a toccare con mano la realtà materiale tutti i giorni, quindi le analogie con la natura tutti i giorni, e quindi rischio meno di dimenticarmene. Ma ovviamente questo vale per chiunque, in ogni caso può fare questa differenza tra l'umano e il non umano. E quindi io posso fare questa differenza, sicuramente non penso che la potranno fare tutti coloro che invece nasceranno in questo nuovo paradigma. E quindi mi chiedevo effettivamente questo, se magari i nuovi modelli del futuro non saranno modelli direttamente attinti dall'intelligenza artificiale o dalla realtà virtuale, anziché modelli umani. E quindi anziché una trasmissione analogica di un audio attraverso, che viene impresso, diciamo, in un nastro magnetico, in un disco, in vinile, attraverso un file MP3 della realtà, compressa e leggera, però comunque rielaborata. E chi lo sa? E quindi addirittura l'ascoltatore scrive questo, appunto: non è detto che in futuro i paradigmi e i modelli saranno necessariamente umani. E quindi abbiamo il vizio di ritenerci eterni, ma questa stessa intelligenza artificiale cui daremo forma potrebbe essere la nuova specie non biologica a dettare i paradigmi. Sì, è uno scenario un po' da Terminator, diciamo, un po' da transumanesimo, è un po' quello che dice Elon Musk, che dice: siccome i robot ci supereranno, è meglio che ci mettiamo noi il microchip, così potremo diventare intelligenti come loro e non farci superare da loro. Sono queste cose, diciamo, a metà strada tra la fantascienza e la realtà, o tra la follia e la realtà, secondo me. E però, ovviamente questa cosa è possibile, chi lo sa, oppure può darsi che non lo sia, perché può darsi che questa umanità, questo elemento umano di cui parliamo, sia talmente vivo e talmente importante proprio per trasmettere la vita, che forse è qualcosa che invece non ha questo elemento, magari non riuscirà a prevalere sull'umano, chi lo sa. Ma apro adesso le linee telefoniche, quindi lo 049 880 9020, oppure, sempre per chi vuole intervenire via SMS come hanno fatto gli ascoltatori, il 345 18 91 68 5. Prendiamo questa prima telefonata. Pronto?
Pronto, ciao Iapos, sono Antonio dell'Arcella.
Antonio, ben trovato.
Ciao, è molto stimolante le cose che hai, l'argomento di oggi, e provo a confrontarlo con altre trasmissioni. Una è quella di Don Franco, che ha affrontato la questione dell'intelligenza artificiale e il problema della coscienza e della consapevolezza. Poi Gianni Tamino, lunedì scorso con Albino, ha toccato l'argomento che riguarda proprio della scientificità della scienza e lo scientismo, eccetera. E provo a mettere un po', non in ordine, a dare un po' in base a quel poco che so. Allora, l'analogico sarebbe simile al reale. Per esempio, quando io ascolto un disco in vinile, il vinile c'è la puntina che oscilla meccanicamente e va alla cartuccia, e la cartuccia, cioè il passaggio dallo spostamento meccanico a quello elettrico, e poi all'interno dell'amplificatore viene fatto il processo inverso, quindi analogico è simile al reale, mentre il digitale è il linguaggio numerico 0, 0, 1, 0, 1, ed è un linguaggio virtuale, è uno strumento molto potente. C'è il rischio, di fronte alla potenza dello strumento che risponde a funziona o non funziona, sono all'altezza, ecco. C'è il rischio di farne una agiografia, come si dice quando si esalta un santo, quando si fa
una mitizzazione, una
se ne fa una esagerazione, ecco, sembra quasi che siamo storditi di fronte alla potenza dello strumento e ci lanciamo nell'illustrare quanto, ecco. E il discorso che invece interessa a me, collegato alla tua trasmissione, è questo. Mi interessa questo. Allora, il desiderio è per riempire il vuoto, no? La meccanicità riguarda l'imitazione. Allora, se io per riempire il vuoto ho il desiderio che mi spinge, è il desiderio che mi spinge sempre a nuove situazioni. Dicevo una volta, a proposito dei figli, abitano case future che nemmeno in sogno noi possiamo immaginare. Questa spinta verso la vita, verso a riempire il vuoto, come dicevi tu, è tutto sommato è normalità, rientra nella storia dell'uomo. Qual è la cosa che più mi disturba e che mi preoccupa? È quando, faccio un esempio per essere più chiaro, quando noi diciamo è stato eseguito il protocollo, sono state eseguite tutte le regole, ma il malato è morto. Quindi che cosa vuol dire questo? Che se noi nell'intento nobile di fare scienza, di osservare la realtà e applicare sulla realtà il principio di causa-effetto e il principio di non contraddizione, che è il metodo sperimentale scientifico, nel far questo, noi abbiamo la necessità di dividere la realtà in settori e poi ogni settore specifico, anche la nostra vita, ecco, se uno va, si rompe il rubinetto, chiama l'idraulico, se si rompe l'elettricità, chiama l'elettricista. Questa esigenza di chiamare perché la realtà è complessa. Ma la complessità della realtà non deve farci perdere di vista l'insieme, cioè che non corriamo il rischio di una visione organicistica, mentre è l'intero, il tutto e l'integralità delle cose. Quindi una visione olistica, cioè avere un approccio alla realtà, che io per utilità, per comodità, per necessità, la separo in tanti pezzi. Però devo sapere, devo poi ricongiungere l'intero attraverso la relazione, fra le varie parti. Ecco, la mia paura è questa, che diventiamo vittime delle parti e perdiamo il senso della vita, per esempio. Qual è? Ecco, per dirti, persi dietro la passione anche per queste novità, per queste scoperte, per tutto quello che ci meraviglia, appunto, è la meraviglia il desiderio e la meraviglia ci appartengono. Soltanto c'è questo rischio di impostare una società dove contano, dove non c'è una visione complessiva integrale. Ecco, questa è la cosa che preoccupa me. Poi tutte le lodi alle scoperte, tutto questo ubriacatura quasi, va bene, questo uno potrebbe dire, va bene, sei vecchio, appartieni al passato, per forza, sei pigro, non vuoi affrontare il nuovo, no, non è questo. Il tema è il riduzionismo nell'applicare la ragione e avere questa capacità di mantenere il corpo nella sua integralità. E faccio appunto l'esempio del medico. Io voglio un medico che non mi curi soltanto il fegato o il colon, ma abbia una visione completa della mia, del mio funzionamento. Anche gli esami stessi che ci vengono ordinati dal medico hanno una funzione di aiuto, ma poi è il medico di famiglia è quasi un, è un, cioè è un internista, deve lui avere una, in base alla sua esperienza, in base ai dati degli esami, in base, poi dice probabilmente questo sintomo di malattia è ascrivibile a questo. Ecco, avere sempre questa visione complessiva, ecco, questo è quello che appassiona me, anche nel, nel fattore dei modelli che hai nominato. E i modelli sono, nella storia dell'uomo sempre le persone si rifanno dei modelli sociali, per esempio anche nella politica, il modello di destra, il modello di sinistra, e lasciamo perdere, e tutte le diversità delle opinioni, insomma, perché poi per governare bisogna pur decidere. Ecco, quindi c'è, quello che a me interessa soprattutto è l'umano, è una visione complessiva che dia più importanza all'umanità che all'aspetto funziona o non funziona, è all'altezza, non è all'altezza. Ecco, è un po' questo il... E quindi no al riduzionismo, sì alla complessità. Ti saluto, caro. La stessa radio, anche, ti potrei anche fare una domanda. Come mai che la radio è passata dall'FM è passata al digitale? Immagino per questioni pratiche, anche di costi, immagino che sia questa la ragione. Appunto, ma se è una ragione di questo, se è per raffinare il mezzo, per spendere meno, vabbè, allora si capisce. Ma la gravità è quando noi confondiamo la parte per il tutto. Quindi tenere l'enciclica di Papa Francesco sulla complessità, tutto si regge, tutto si tiene, l'armonia. Ecco, ti saluto, caro Iapos, ciao.
Grazie Antonio, alla prossima, buona giornata, grazie per questo intervento molto ricco di spunti e di domande, come al solito porre effettivamente Antonio, e quindi benvengano le domande, diciamo, perché sono quelle che un po' emergono da quel vuoto di cui parlavamo per l'appunto prima. Allora sì, in effetti il passaggio della radio dall'analogico al digitale è stato motivato quindi dal costo, e quindi, come sapete bene ormai, diciamo, voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Cooperativa, quindi il passaggio è stato dovuto principalmente a questo, quindi ai minori costi, alla maggiore praticità essenzialmente, e dunque Radio Cooperativa ne ha giovato molto, diciamo, in questo, e quindi benvenga quindi un passaggio di questo tipo, che comunque permette di mantenere viva una radio, altrimenti non era scontato che la nostra radio fosse ancora in piedi, che quindi steste ancora ascoltando questa trasmissione su Radio Cooperativa. Molto importante, quindi importantissimo. Allo stesso tempo proprio la radio può essere, soprattutto per voi ascoltatori, credo, anche più che non per chi trasmette, un modo anche di poter osservare questa complessità che cita Antonio, che è un po' quella complessità della vita. Intanto faccio un chiarimento, una chiarificazione, che quando si usa la parola complessità si ha spesso per associazione l'idea che la complessità sia qualcosa di difficile, perché noi utilizziamo complesso per indicare una cosa che è difficile, un problema complesso, una questione complessa, eccetera. Mentre quando si parla di complessità in questo senso non si intende la difficoltà, ma si intende un complesso musicale, cioè un insieme sostanzialmente di più elementi che suonano anche strumenti diversi o chi canta, eccetera, quindi insieme costituiscono un complesso, cioè un qualcosa dove un gruppo dove c'è un'eterogeneità, ed è questa eterogeneità che permette di creare in questo caso la musica. E allo stesso modo è la complessità che si intende nella vita, quindi questa visione olistica che citava Antonio, ecco, la complessità è proprio questo, cioè tanti elementi che magari presi nel loro insieme sembrano elementi specifici, ma che appunto insieme nei loro rapporti creano una realtà, creano il quadro della vita. Ora, io condivido quello che Antonio dice sulla necessità di una visione olistica e invece sul riduzionismo, che sicuramente questa può essere un rischio. E io credo che ovviamente il rischio da un punto di vista tecnologico o sociale, perché Antonio citava degli esempi anche molto pratici, no? Il fatto di ridursi semplicemente a vedere dei valori di un esame, ridursi semplicemente a guardare un elemento o ad eseguire un protocollo come se non ci fosse invece l'importanza dell'elemento umano, in questo caso l'importanza di chi poi sa leggere questi dati, quindi gli strumenti servono a fornirci dei dati, ma c'è qualcuno che deve saperli leggere, interpretarli, orientarli, non ci si può affidare e delegare tutto a degli strumenti. Quindi il rischio di questo riduzionismo che cita Antonio, quindi sicuramente c'è, è una tendenza. Dal punto di vista sociale, in me questa cosa però la vedo anche nel mio modo di comportarmi. Quindi, ossia, ridurre tutto ad esempio ad un giudizio che ho. Quindi, riduzionismo può essere anche associare una persona ad una cosa e quindi ridurre quello che è una persona. Pensiamo a la complessità appunto di ognuno di noi, della vita umana. Di ogni vita umana, di ogni espressione di vita, di ogni esperienza, ridurlo per necessità di fare sintesi ad una sola qualifica, ad un solo giudizio. Quante volte noi lo facciamo? Questa cosa ci serve a volte per fare chiarezza, però quando lo facciamo noi stiamo praticamente facendo un atto di riduzionismo di questo tipo, cioè stiamo prendendo praticamente quello che può essere solamente un momento o una cosa detta da una persona o un'espressione, una nostra interpretazione, stiamo facendo di quella piccolissima parte, praticamente, in base a quella piccolissima parte stiamo catalogando un'intera vita umana e quante volte lo facciamo o lo facciamo col pensiero altrui. Quindi questo riduzionismo, secondo me, è una tendenza che ognuno di noi ha. A volte ne possiamo avere delle necessità perché dobbiamo anche da un punto di vista pratico dover prendere delle decisioni e quindi anche avere dei giudizi sulle cose. Però effettivamente, come dice Antonio, credo che viviamo in un tutto dove ogni cosa ha un senso. Quindi lo condivido e sì, e l'aspetto poi imitativo poi è non solamente, ovviamente, come dice Antonio. Ci sono i modelli, cioè ogni tempo ha avuto i suoi modelli, ma il punto è essere consapevoli dei modelli. Molto spesso noi, secondo me, non crediamo di avere dei modelli. Cioè, alla fine io stesso, se non avessi preso contatto comunque con queste informazioni che vi propongo, che a me sono giunte attraverso Hermes e che per me sono state, nella mia esperienza, nuove quando mi sono giunte, quindi talmente nuove da di fa far fatica a crederci, non avrei mai detto di essere un imitatore o di imitare dei modelli o di avere dei modelli, mi sarei creduto unico, inimitabile, eccetera. Invece è tutt'altra cosa. Ovviamente questa unicità ognuno di noi ce l'ha, è solamente che molto spesso noi non la esprimiamo e quindi quello che facciamo, come ci comportiamo, è un'imitazione, ovviamente. Quindi si intende questo. E poi, prima di riaprire le telefonate, rispondo anche a un altro messaggio che è arrivato. Ed è l'ascoltatore di prima che appunto aveva scritto quel messaggio relativo al fatto che in futuro i paradigmi e i modelli non saranno necessariamente umani, che fa una precisazione sul messaggio. E scrive appunto che lo scenario che lui proponeva non era uno scenario necessariamente negativo. E scrive: no, non necessariamente negativo, distopico alla Terminator, Sempre per ipotesi, se l'intelligenza artificiale dovesse, ad esempio, tra 100, 200, 300 anni sopravvivere a una catastrofe che invece sterminerebbe l'umanità e potersi autoreplicare, esplorare mondi, eccetera, sicuramente dei nostri miseri paradigmi rimarrebbe ben poco. Ma senza polemica ci mancherebbe solo viaggi mentali. Quindi grazie all'ascoltatore quindi che ha fatto questa precisazione. No, beh, in ogni caso ognuno è libero di pensarla come vuole, anche se fosse stato un auspicio quello dell'ascoltatore. Comunque è stato chiarito meglio quello che intendeva dire, quindi chi lo sa, si può dire come sempre, chi vivrà vedrà. Pronto?
Ciao Jaco, sono Dennis.
Ciao Dennis, allora ti
saluto
porto...
te chi ascolta.
Grazie, ti porto i saluti di Cosetta.
Sì,
allora,
sì, ho
che l'ascoltatrice.
Saluto tutti quanti, non c'è problema. Una cosa.
Sì.
Il pensiero non può essere meccanico, il pensiero è organico, è legato alla coscienza. E la coscienza non è un qualcosa di meccanico, ma un qualcosa di organico. Non sto a spiegare, anche perché non voglio fare il sapiente, il conoscente. E quindi, ripeto, il pensiero non può essere meccanico. Il pensiero deriva dall'esperienza, dalla pratica, dalla sofferenza, dal dolore, dalla fatica, e non è legato a altre cose. E non siamo una specie creata, ma siamo parte di un qualcosa di organico sempre, che è l'universo, che è il cosmo, che è la terra, che è tutto ciò che ci circonda, e non possiamo prescindere da questo. Non possiamo assolutamente pensare di no, credere, non pensare di prescindere da questo. Può essere anche solo un mio pensiero, un'opinione, ma comunque lascio agli altri che pensino quello che vogliono o credano quello che vogliono. Trovo veramente molto 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 strano collegare il quello che sta succedendo a un qualcosa determinato, deterministico. Mi riferisco alla telefonata precedente. Parlare sempre degli altri non va bene, non va bene. Possiamo parlare di noi stessi se vogliamo, possiamo fare un'analisi della nostra vita, che non so a cosa possa servire, ma fare un'analisi di quello che fanno o che credono gli altri è veramente fuffa. Io avevo ascoltato tutto quello che avevi letto, però ho un po' perso il filo del discorso che volevo fare, proprio per quello che ho detto fino adesso. A proposito di quello che le persone cercano, nel Timeo di Platone, Platone stesso spiega a cosa serve la città. La città nasce, l'ho già detto altre volte, ma ripetita iuvant, la città serve in funzione della socializzazione, del fatto che siccome il piacere naturale è quello solo e basta, e non può essere sintetizzato, non può essere copiato, non può essere creato in altra maniera, la socializzazione è un qualcosa di sacro. Il rapporto tra i generi, tra il maschio e la femmina, in funzione del piacere, in funzione della procreazione, in funzione della continuazione della specie, è un qualcosa di sacro. E la città serviva a questo. Poi, dopo nella Grecia classica, arriva Aristotele e dice che invece la società, la città serve alla produzione, serve al produrre merci, al produrre cose che poi servono al mercato e non alla socializzazione. E tutto questo è funzionale al profitto, al denaro e quant'altro. In un passaggio hai detto che sono millenni che abbiamo dimenticato queste cose. Non è vero. Non è assolutamente vero. Il denaro, quello di carta soprattutto, non sono millenni che c'è. È qualche decina, centinaio di anni che c'è. Ma siccome non hai corrispettivo, perdonami Apos, non hai corrispettivo, perché se noi pretendessimo, non noi, quelli che hanno il signoraggio del denaro, quelli che sono proprietari del denaro, pensassero di poter trasformare il denaro in qualcosa di materiale, si troverebbero veramente in un mare di lacrime. Un qualcosa che è successo già qualche anno fa, penso al 29, dove c'era le borse che andavano alle stelle, ed era qualcosa che, paragonato a quello che sta succedendo adesso, erano rose e fiori, e il tutto si è trasformato nella Seconda Guerra Mondiale con milioni di morti. Probabilmente ho fatto tanta confusione, però questo è il mio pensiero, che non è meccanico. Ciao, buona giornata.
Ciao Dennis, grazie, buona giornata anche a te. Allora, grazie a Dennis perché dà l'occasione, come sempre, di fare delle precisazioni su quello che viene detto. Quindi gli interventi di voi ascoltatori, quando sono effettivamente sul tema di quello che viene detto, sono molto utili anche appunto per questo, per ricevere un feedback, come si dice oggi, cioè semplicemente un'opinione, un ritorno su quello che effettivamente viene detto e quello che può essere compreso, perché ovviamente, come sapete, io sono tutt'altro che infallibile. Però faccio quindi una precisazione. Non è stato detto che gli esseri umani hanno dimenticato queste cose da millenni, quindi Dennis ha trovato l'occasione per dare questa sua spiegazione riguardo al denaro, quindi alla genesi del denaro, al signoraggio, quindi va benissimo, per chi vuole può informarsi su questo tema che è sicuramente doveroso conoscere, però non credo c'entri con quello che ho detto. E ripeto il testo, perché ovviamente leggendo il testo qualche cosa può sfuggire, chiaramente essere intesa male. Ma se le verità fondamentali sulla natura umana sono già state scoperte, sperimentate, codificate millenni fa, allora perché nell'uomo persiste un senso di incompiutezza simile a un vuoto? Questa era la domanda che ho letto nel testo, in cui si faceva riferimento appunto ai millenni fa, cioè al fatto che attraverso gli esperimenti si va, in un modo molto anche superficiale ovviamente, a dare delle informazioni, ad avere una certezza su una capacità dell'essere umano di osservare i propri pensieri, che invece questa è una verità che già, diciamo, è stata scoperta, sperimentata e codificata millenni fa. Quindi non si diceva che noi abbiamo dimenticato queste cose. In realtà, più che averle dimenticate, diciamo, forse le hanno sempre praticate in pochi e non erano conosciute, si potrebbe dire questo. Ma non è un qualcosa che avesse a che fare con il denaro, quindi si diceva che da millenni gli esseri umani lo sanno. Cioè, gli esseri umani hanno questa possibilità, ma d'altra parte, a quanti di noi capita di vivere un'intera vita senza avere accesso a quelle possibilità che magari non sapevamo di avere e che erano dietro l'angolo, non ci siamo mai voltati? Credo sia l'esperienza della maggioranza di noi, penso sia l'esperienza della maggioranza di noi esseri umani quando transitiamo, diciamo, dalla culla alla tomba, molto spesso, ed è per questo che c'è la possibilità anche di migliorarla, di evolverla. E quindi si parlava di questo. E secondo appunto, sulla meccanicità del pensiero, quindi mi spiego meglio per quella che è la mia esperienza, è vero come dice Dennis che il pensiero, dice lui, nasce dall'esperienza diretta e quindi è un pensiero che nasce dall'elaborazione della realtà, dalla fatica, dalla sofferenza. Questo sicuramente, è vero, non, però ci sono pensieri e pensieri, cioè nel senso, quindi ci sono delle verità che si acquisiscono attraverso l'esperienza ed è quello che vi raccontavo prima relativo al paragone con l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale può sapere di un qualcosa, ad esempio di un evento, di quello che viene riportato. Ma se io sono stato presente, ovviamente, magari c'ero, chiaramente ho avuto una conoscenza nella mia partecipazione alla cosa che è sicuramente maggiore, che è coinvolgente, che è viva, che l'intelligenza artificiale in questo caso non può nemmeno riportare se non ne ha trovato fonte da qualche parte. E quindi analogamente a volte noi facciamo lo stesso, adottiamo lo stesso modo di valutare le cose solamente sulla base della superficie, ma magari se sono cose che non conosciamo, non abbiamo idea che la superficie di quello che viene. Gli aspetti superficiali in realtà possono essere anche molto diversi rispetto alle cose che vengono vissute. E per meccanicità del pensiero si intende, io intendo questo, il fatto che noi abbiamo delle reazioni meccaniche e queste reazioni coinvolgono anche il nostro pensiero. Se adesso io mi arrabbiassi per una telefonata di un ascoltatore o per un messaggio e provassi questa rabbia, perché si attiva in me un relè, automaticamente praticamente provo questa cosa, magari è dovuto ad un'interpretazione errata che io posso fare di qualcosa che mi viene detto e il mio pensiero in quel caso è automatico, cioè segue la mia emozione, cioè questo e solamente poi forse nel tempo potrò anche elaborare questa cosa, vedere che questa cosa mi è successa spesso, che era un equivoco. Vi sto facendo un esempio che sto inventando in questo momento, ma che sono esempi della realtà. Quindi sicuramente esiste un'elaborazione, la capacità, ci mancherebbe altro dell'essere umano di elaborare la propria esperienza attraverso la memoria, attraverso la fatica e quindi anche attraverso l'esperienza di poter rivisitare le proprie convinzioni, ci mancherebbe altro. Ma esiste anche la meccanicità intesa come automaticità, cioè noi possiamo essere dei geni, però avere anche dei momenti in cui siamo meccanici. Uno può essere uno scopritore di una cosa importantissima e al contempo magari arrabbiarsi con qualcuno perché gli ha detto qualcosa e magari aveva capito male. Vi faccio un esempio molto semplice, quindi una cosa secondo me non esclude l'altra, quindi non si vuole dire che l'uomo è meccanico, si vuole dire che noi nella nostra ignoranza ci comportiamo in modo meccanico. E ringrazio Dennis per questo, perché anch'io ho avuto modo proprio in questa settimana, attraverso una breve chiacchierata che avevo fatto con Hermes, di accorgermi di come io stesso pensassi di essere o pensavo che le persone sono in un certo modo a volte. E non mi accorgo che meccanicamente in realtà non scorgo che a volte noi ci comportiamo in un determinato modo, ma non è detto che siamo così. Quindi io posso comportarmi in modo meccanico, ma non significa che io sono meccanico. Posso comportarmi come un robot in molte circostanze, magari, perché non sono presente, ma non significa che io lo sia, e non significa quindi che io sia fatto di bulloni, di viti e che non abbia invece la possibilità di esprimere una vita unica e ripetibile. Quindi grazie Dennis per questa precisazione. Allora, Nel frattempo giungono altri messaggi da i due ascoltatori che appunto interagiscono di più con noi tramite messaggi, che però non si firmano, quindi nel caso volessero anche darci un nome, poi io riesco anche a poter relazionarmi con un nome effettivamente di chi manda i messaggi. E sarebbe da questo punto di vista per me più pratico. Però comunque li ringrazio perché ascoltano sempre la nostra trasmissione. Allora, uno si riferisce all'intervento di Antonio, che Antonio citava la potenza dello strumento, che a volte noi ci facciamo affascinare dalla potenza dello strumento, quindi esageriamo anche le cose. E scrive: la potenza dello strumento sarà misurabile finché saremo in controllo dello strumento. Tuttavia, anche io concordo, in un futuro forse non sarà solo uno strumento, ma una vera e propria specie che ci sorpasserà. Poi invece l'altro ascoltatore scrive in merito a quest'ultimo intervento sulla meccanicità del pensiero: il pensiero non è meccanico, non so cosa intenda l'ascoltatore, non si capiva, ma secondo me siamo invece non lontani dal vedere una nuova forma pensiero o coscienza artificiale, se si vuole. Quando e se succederà non si sa, ma pensare che solo l'umano biologico possa avere una coscienza è ancora una volta una visione antropocentrica. E sempre appunto in tema del pensiero meccanico ci giunge anche un messaggio da Gigi che scrive: secondo me il pensiero meccanico è un pensiero passivo che quantunque sia rivolto al momento attuale o al futuro lo fa basandosi sul passato. Questo è il modello di pensiero dell'intelligenza artificiale. Il pensiero non è organico. Ciò che è organico è la concettualizzazione dei pensieri. Il pensiero di per sé non può essere né elaborato né pensato. L'uomo dal pensiero è quindi pensato. L'uomo non è un essere pensante, ma pensato. Gigi Card. Grazie a Gigi Card per questo messaggio che io trovo molto in linea con le cose che spesso appunto ho sentito dire da Hermes e che devo dire nella mia ignoranza mi ci sono ritrovato molto spesso a non capire se non parzialmente poi nel corso dell'esperienza e nel corso del tempo. Quindi mi piace molto questa frase finale, trovo molto vera: l'uomo non è un essere pensante ma pensato, effettivamente, perché vista la situazione in cui spesso ci si trova a vivere quando la si riconosce di assenza dalla realtà, cioè di sonno, effettivamente a volte ritenerci pensanti è forse una qualifica direi eccessiva, però questo la vedo sempre come una potenzialità e quindi non se la prendano sicuramente anche sposando questa linea, questa visione che propone Gigi Card, diciamo, ovviamente non se la prenda chi effettivamente ribadisce e dice no, ma l'essere umano non è meccanico, non è robotico, eccetera, perché comunque il modo che abbiamo, credo, di comportarci sia una cosa, poi ciò che siamo è un'altra, e quindi forse anche ritenere di essere pensati anziché pensanti ci dà sempre la possibilità poi di pensare, cioè significa che la vita attuale che stiamo conducendo non è l'unica vita possibile, non è l'unico traguardo, ma è solamente una piccola porzione della vita vivibile, quindi, e quindi ben venga. Insomma, mi resta questa forma di meraviglia un po', ecco, della possibile scoperta e anche un po' di meraviglia perché secondo me è bello poter pensare che a volte le cose non dipendono dal fatto di dover fare qualcosa di diverso, ma a volte dal potersi porre in modo diverso o da poter osservare in modo diverso. Mi dà il senso di una reale, ecco, potenzialità dell'essere umano che a volte si dimena tanto nel costruire, fare, cercare o nello scoprire qualcosa di diverso e poi magari aveva tutto davanti a sé. E quindi, a proposito anche di questi ultimi messaggi, concludo questa trasmissione di oggi con la lettura delle ultime righe di questo testo, un testo che nel frattempo, per chi si fosse collegato a lettura avvenuta, si intitola Analogia digitale e che potete trovare nel nostro blog, il cui indirizzo è seialtrove.altervista.org. Davanti a questo labirinto di specchi deformanti, la soluzione non risiede nello sviluppo di strategie intellettuali o compromessi cognitivi. La vera chiave di volta è un salto verticale verso la presenza, la sola tecnologia della coscienza capace di risvegliare la nostra vera essenza. Svincolata dal sonno, l'anima può allora trascendere il personaggio e comprendere appieno i suoi riflessi esteriori e le sue maschere, realizzando di essere allo stesso tempo regista, attore e copione della sua storia. Sia il libro della natura che il riflesso digitale proiettano le loro immagini sullo stesso identico schermo, lo spazio vuoto della tua coscienza. Quando smetti di perderti nel flusso delle proiezioni, riconoscendoti come lo spazio in cui tutto accade, l'inganno cessa. Questo velo insondabile è esattamente ciò che distingue e rende sacro l'essere umano, che, costretto dalla sua insaziabile urgenza di porsi domande, interiormente sarà sempre orientato a ricercare l'infinito. E conclude il testo questa citazione di Giordano Bruno, che ovviamente in conclusione di questa trasmissione non posso che proporvi come ciliegina sulla torta di oggi. Se questa scienza che grandi vantaggi porterà all'uomo non servirà all'uomo per comprendere se stesso, finirà per rigirarsi contro l'uomo. E anche oggi la puntata degli Altronauti giunge al termine. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia, quindi di essere intervenuti o di averci silenziosamente ascoltato in questa ora e mezza di trasmissione del venerdì, e vi auguro buone cose, buone vacanze a chi è o sarà in vacanza, o buon proseguimento di ascolto delle trasmissioni di Radio Cooperativa, a prescindere, a tutti voi che siete in ascolto, nonché un buon fine settimana. Ci risentiamo venerdì prossimo, quindi il 31 luglio 2026, dalle 12 alle 13:30, ricordandovi che poi sarà possibile ascoltare questa puntata in replica notturna, oppure riascoltando il podcast che pubblicheremo sul sito seialtrove.it o sul sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org. Buon proseguimento di ascolto a tutti voi. Solo conoscendo davvero me stesso ho la possibilità di governare la vita, che copiosa ed inarrestabile si afferma, al di là di cosa voglio, attraverso di me. Life goes by.